E allora ritorniamo in studio per questo caffè su Radio X e diamo intanto un nome a quei puntini di sospensione che abbiamo lasciato prima. Quindi subito un benvenuto a Giorgio Pellegrini.
Grazie.
Allora Giorgio, siamo qui per parlare ancora una volta di libri, perché insomma la tua passione sta diventando questa: scriverli, spulciare, tradurre, tirar fuori delle cose sempre molto molto curiose che riguardano spesso la Sardegna, spesso il viaggio, e questa volta sei venuto a raccontarci di un libro che hai curato, di cui hai curato la traduzione, esatto, Sardinien 1935, un libro di viaggio, scritto da
Max Niehaus, un tedesco, storico dell'arte, ma a quanto pare anche giurisperito, uomo di grande cultura, che scrive questo unico suo libro di viaggi, anche perché poi la sua carriera è di sommo critico di danza nell'ambiente culturale tedesco fino praticamente alla sua morte. Infatti tutto quello che lo riguarda giace nel Tanzarchiv, nell'archivio della danza tedesco. Però l'unico viaggio che lui fa e che registra è questo, giovanile, del 1935 in Sardegna.
In Sardegna. Tra l'altro, appunto, siamo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, un periodo storico che a te affascina molto e che hai studiato veramente in tutti i modi. Però ecco, come sei arrivato a questo libro? Perché io un po' la genesi la conosco, ma vorrei che me la raccontassi tu. Ma... perché è una traduzione in lingua italiana di un lavoro che però è a quattro mani.
Esatto, anche perché io, lo confesso, non conosco il tedesco, però la provvidenza mi ha mandato un amico tedesco conosciuto per caso ad Orosei, proprio alla presentazione dell'altro libro di cui abbiamo parlato qui a Radio X, per cui nuovamente vi sono riconoscente. E questo signore parlava l'italiano, ma mi ha detto subito che non era in grado di scriverlo correttamente. Però cosa è successo? Poi ci si è messo in mezzo anche il lockdown, per cui quest'uomo che fa il traduttore, però soprattutto il traduttore dal francese e dallo spagnolo, ma non dall'italiano, ha avuto il tempo di impegnarsi in questa traduzione molto approssimativa, diciamo un po' stile Google per intenderci. Pertanto durante quei lunghi mesi del lockdown lui mi mandava i capitoli scritti come li scriveva lui e io praticamente li riscrivevo sforzandomi di dare una forma letteraria,
una dignità letteraria.
Esatto,
no?
Per cui il lavoro è, come hai detto giustamente tu, a quattro mani.
Ecco, ricordiamo che questo libro, non l'ho detto all'inizio, è edito dalle Edizioni della Torre. Questo è importante perché
sì,
per chi lo volesse poi andare a cercare, ed
questi...
è già in libreria.
Sì,
ed è già in libreria.
Giorni.
No, e questo è particolare perché c'è proprio una nota dell'editore, dice: questo libro nasce nei tristi mesi del confinamento europeo dovuti alla pandemia, che per chi è creativo, per chi ha delle idee, per chi sa che cosa fare del proprio tempo, sono stati anche dei momenti, dobbiamo dirlo, importanti, che hanno consentito di fare dei lavori che probabilmente sarebbe stato impensabile realizzare prima, o no?
Esatto. Non penso che Bernd Wilczek, così si chiama il mio aiuto traduttore, avrebbe avuto veramente la possibilità di farlo in tempi normali, anche perché è piuttosto impegnato appunto in questo suo lavoro di traduttore.
Senti, entriamo nel merito di questa Sardegna del 1935. Allora,
sì,
che cosa emerge? Quali sono le curiosità che appunto Max Niehaus si riscontra, vede e descrive? E in che cosa si differenzia dagli altri? Vabbè, questo lo vediamo dopo. Intanto che Sardegna scopre?
Ma lui scopre la Sardegna del 1935, e quando dico questo dico che lo fa veramente con un acume, con una precisione, ma anche con un'emozione che sono prettamente tedesche. E lui è un figlio, alla fine dei conti, del tardo romanticismo tedesco, per cui assolutamente affascinato, come tutti i suoi connazionali, dal primitivo, che in Sardegna si raccoglie ancora in quegli anni a pienissime mani. Lo aveva dimostrato August Sander qualche anno prima nel suo reportage fotografico, e ci dà un'immagine della Sardegna veramente notevole. Io posso dire di avere letto, direi, tutti i libri di viaggiatori stranieri in Sardegna dall'Ottocento agli anni 50 del Novecento, e devo ammettere che questo mi ha veramente sorpreso per profondità, torno a dire, per acume, ma soprattutto per sensibilità. Ci dà un quadro della Sardegna veramente unico. È, lo dico da cagliaritano, uno squarcio su Cagliari, la famosa nevicata. Lui arriva proprio durante la famosa nevicata dell'inverno del 30, il 35 e il 36, e ci dà una descrizione di Cagliari e di Cagliari sotto la neve, con tutta una collana di aneddoti e di spunti che è veramente notevole. Non ultimo l'incontro amichevole con quasi tutti gli artisti della grande scuola sarda di allora, da Figari a Ciusa, che lo porta ad assaggiare la vernaccia, e così via. Veramente una lettura avvincente, ecco, direi che il termine più adeguato penso che sia questo.
Ecco, tra l'altro all'interno del libro ci sono anche delle immagini, delle fotografie che tu proponi, o meglio che l'editore ha proposto, immagino su tua indicazione.
No, allora noi ci siamo...
Come è nata questa idea delle immagini?
Noi ci siamo basati sul testo originale, che ha anche queste tavole. Nella lettura del libro si evince che Niehaus aveva una Leica, aveva la sua bella macchina fotografica, e fa numerose foto. Purtroppo di alcune di cui parla nel libro, poi invece, forse per decisione dell'editore tedesco, non c'è la riproduzione nel libro. Però quelle che ci sono molto interessanti, soprattutto quelle che lui fa ai sardi. Ne abbiamo scelto una per la copertina, che è veramente notevole, è quella.
Questa,
sì,
esatto,
il pastore di Fonni è forse...
Che tosa le pecore,
sì,
che sembra forse... di vedere Robinson Crusoe.
Sì, sì,
no?
quella è una foto veramente che neanche Zander era riuscito a fare, di un fascino assoluto, che da sola descrive veramente quel primitivo che tanto affascinava i tedeschi e che tanto ha sempre affascinato i tedeschi in Sardegna.
Su questo facciamo una piccola pausa musicale e poi ritorniamo in studio per approfondire questo tema esotico e del primitivo. Ripetevo su questo che soltanto Radio X può trasmettere John Coltrane alle 9:10 del mattino, quindi fa capire insomma che il livello è sicuramente alto, così come è alto il livello degli ospiti oggi del caffè. Lo ricordo, siamo con Giorgio Pellegrini a parlare di libri di viaggio, di Sardinia nel 1935, un libro di viaggio di cui ha curato appunto la traduzione a quattro mani, il libro scritto in quel periodo lì da Max Niehaus, che è un tedesco. Ecco, ci eravamo lasciati su questo tema dell'esotico e del primitivo, ma perché affascinava tanto questa idea del primitivo in quel periodo lì?
ma affascinava soprattutto i tedeschi, perché non dimentichiamolo, loro sono profondamente legati a una cultura tardo-ottocentesca, profondamente romantica, ancora ai primi del Novecento, che tra l'altro aveva prodotto anche nell'ambito delle avanguardie del Novecento, per esempio il movimento di Brücke, che era un ponte, Brücke in tedesco è ponte, non rivolto al futuro ma rivolto al passato, per cui questo fascino del passato, questo fascino del remoto, questo fascino dell'autentico che solo nel remoto può essere trovato. In un'Europa ormai travolta dalla modernità, andavano a cercarsi questi lacerti mediterranei in cui invece il primitivo sopravviveva. Questo aveva attratto Sander. Uralt ist das Volkstum, antichissimo è il carattere nazionale, scrive Sander nel suo diario, e questo attira e non delude Niehaus. Pertanto proprio una formazione culturale che, afferma la germanista Valentina Serra, ancora oggi sussiste. Io non conosco la letteratura contemporanea che pare esista ancora sulla Sardegna in Germania, ma c'è sempre questa sorta di elemento di richiamo, il primitivo. È anche l'afflusso, lo sappiamo ormai tradizionale, dei turisti tedeschi in Sardegna, io penso che ancora oggi, al di là delle spiagge e del sole, sia soprattutto giustificato da questo amore per il primitivo.
Quindi ci sia questo retaggio. Ecco, la letteratura di viaggio ci impone comunque un paragone, anche perché è uno dei temi che anche tu hai affrontato, con quel personaggio che qualche anno prima, nel 1921, anche lui arriva in Sardegna con altri obiettivi, da altri luoghi, non era tedesco ma era inglese, e parlo ovviamente di Lorenz. Ecco, se dovessimo mettere a confronto questi due racconti di viaggio e queste due visioni di Sardegna, quali sono i punti di contatto e quali invece le divergenze totali?
Ma brevissimo, Lorenz quando viene in Sardegna fa lo scrittore e scrive cose veramente notevoli, ma ne dimentica tantissime altre. Di questo ne abbiamo già parlato e scritto. Niehaus viene in Sardegna e fa il viaggiatore, e cioè è attentissimo a tutto quello che lo circonda. Lorenz, per esempio, non parla dei nuraghi, non c'è una volta che nel libro si citino i nuraghi, mentre il buon Niehaus si impegna, amico, attenzione, di Antonio Taramelli, amico personale di Antonio Taramelli, si impegna evidentemente anche in questo, ma ecco, fondamentalmente la differenza è proprio questa. In Lorenz una sorta di distacco, un po' snob, molto inglese e molto da scrittore, per quanto poi ci siano degli affondi, attenzione anche lì sul primitivo. Lorenz, non dimentichiamoci, era un lettore di Nietzsche, per cui anche lui apparteneva un po' a quella temperie culturale. Mentre Niehaus coglie tutto, vuole cogliere tutto, e in questo a volte, è bene dirlo, ci regala anche degli episodi veramente esilaranti, proprio perché non ha questo distacco di Lorenz. Ma io vorrei addirittura allinearlo a quel poco che c'è sulla Sardegna vista dall'esterno degli anni 30, un altro inglese che segue la scia di Lorenz, che è Douglas Gorning, Sardinia, The Islands of the Nuraghi, che non è neanche paragonabile a Lorenz, ma non è neanche paragonabile a Niehaus, perché questo è veramente un flaneur inglese che, si capisce, viene tutto sommato a fare una vacanza in Sardegna, per cui non entra più di tanto nel merito delle nostre cose. Ma attenzione, in quegli anni 30 ci sono anche il giovanissimo Elio Vittorini e Virgilio Lilli, giornalista di razza, che tutte e due vincono ex aequo il premio della rivista Italia Letteraria per un viaggio in Sardegna. E attenzione, Vittorini lo riproporrà poi, mondato da tutte le pistolettate di retorica di regime, nel 52 come Sardegna come un'infanzia. Ebbene, lasciatemelo dire, anche in confronto a questi due pur interessantissimi, brevi racconti di viaggio, li definirei, dei nostri due italiani, questo libro è nettamente superiore, lo dico da sardo più che da critico letterario.
Ecco, perché poi questo è l'altro aspetto interessante, cioè la Sardegna che viene raccontata, vista con gli occhi di chi la guarda da fuori, standoci ovviamente dentro per un lasso di tempo, Lawrence quei 6-7 giorni, Niehaus quanto rimane in Sardegna?
Ma Niehaus rimane a lungo, probabilmente più di un mese.
Più di un mese?
Sì.
Però ecco, i sardi in generale, quasi mi viene da dire, azzardando, ignorano tutta questo tipo di letteratura. È molto, molto difficile ritrovarla, cioè sembriamo sempre concentrati sul nostro ombelico. Vabbè, adesso è l'anno delle Diano, tutto quello che si vuole, però caspita, ci sono anche degli altri esempi che andrebbero. Giorgio sorride.
Hai detto una cosa assolutamente profonda. Io vorrei evocare la grandissima Nereide Rudas, che sentii un giorno e non me lo dimenticherò mai definire il concetto di identità. L'identità è un qualcosa che dovrebbe stare in equilibrio tra autoconsapevolezza e eteroriconoscimento. Caro caro conduttore, qui noi sardi siamo, come hai detto tu, in pieno avvitati dentro l'ombelico della nostra autoconsapevolezza. L'etero riconoscimento sembra che non ci interessi, salvo poi quando arriva il più sbrecciato dei continentali peninsulari o europei, e allora ci stendiamo a tappettino ad accoglierlo, a fargli assaggiare su brocceddu, eccetera eccetera. Questo è veramente un atteggiamento che, ecco, ci vorrebbe Nereide Rudas per spiegarlo meglio.
Ci vorrebbe, sì, anche perché poi di fatto ci troviamo di fronte ad una messe di banalità che vengono dette, che per noi diventano un verbo, diventano il Vangelo,
sì,
quindi senza scoprire e capire che cosa c'è soprattutto nel nostro passato e che cosa racconta la nostra storia. Io sono curioso di così avere qualche lettura, qualche piccolo brano, qualche frase, no, di questo testo, per capire anche come viene raccontata e descritta la Sardegna.
Perfetto, ci sono queste poche righe che ora vi leggo dell'introduzione sua, non la nostra, non la mia, che secondo me sono veramente ficcanti e vi fanno capire il grado di profondità in cui quest'uomo riesce ad arrivare è soprattutto il quoziente di sensibilità, come dicevo prima.
Prego, vai.
Impressionante e tetra come la costa e la storia sanguinosa dei sardi. Lo zelo religioso, l'orgoglio ferito e una dura ostinazione non hanno mai permesso loro di andare oltre gli inizi della costruzione di uno Stato indipendente. Il loro ardente coraggio, il loro raro disprezzo per la morte si sono consumati in lotte intestine. Per i numerosi nemici esterni è stato facile. Cartaginesi, romani, teutoni, arabi e spagnoli. Città italiane e famiglie nobili si sono alternate nell'oppressione e nello sfruttamento. Paesaggio e destino sono vicini.
Ecco, ci spiega in poche righe tutta la storia della Sardegna.
Tutta la storia della Sardegna, ma soprattutto,
sardi,
secondo me, questa postilla finale, paesaggio e destino. Cioè lui concorda quel paesaggio tormentato che vede sfilando lungo la costa dalla Maddalena verso Terranova, cioè Olbia, ecco, lo vede, lo interpreta subito impastato con le vicende della storia. Questo ci fa capire, uno, che conosce perfettamente la storia della Sardegna, e attenzione, soprattutto da un punto di vista tedesco, questo è interessantissimo. Nel libro c'è una storia alla Sardegna raccontata da un tedesco. Cosa voglio dire? Lui spigola tutti gli episodi in cui la Germania, dai Vandali e dai Visigoti, lui qui li chiama genericamente teutoni, hanno a che fare con la Sardegna, che sono tantissimi. Io stesso devo dire mi sono stupito, perché alcuni non li conoscevo. Ecco, lui coniuga questo con il paesaggio e dice che il paesaggio della Sardegna probabilmente, sicuramente, rappresenta il destino di quest'isola. È un'osservazione che nessuno ha mai fatto neanche il grande Lawrence.
Assolutamente,
è arrivato a una cosa del
assolutamente
genere.
Quindi io ringrazio Giorgio Pellegrini per questa chiacchierata in questo caffè. Ricordiamo il titolo del libro, Sardinian 1935, un libro di viaggio edito dalle Edizioni della Torre. Ve lo consiglio, andatevelo a cercare in libreria e leggetelo, perché per scoprire delle cose inedite sulla nostra isola. Grazie Giorgio.
Grazie a voi.